Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Da che planeta veniste, Marco Bosco, barilete cosmico? Ma da che planeta veniste?
Lo sai che...
Questo è solo il tifo che urla al gol di Scamacca. Scamacca!
Lo sai, stavo notando, non siamo mai stati così puntuali in 5-6 anni di storia di Diego Armando.
Vabbè, perché quando facevamo puntate, che ci frega,
però
decidevamo noi
ai tempi della radio,
cioè, comunque la radio tecnicamente, come tu ben sai, essendo un vecchio un vecchio lupo
di
dell'FM, sì. Non di male, sì. Mi toccherebbe essere un po' puntuali, ma non ce ne frega niente. Marco Bosco, Simone Ramaccioni,
ciao,
ben trovati. Sesta puntata della terza era di Diego Armando, sempre noi tre.
Ma ci vedi, allora, diciamolo anche per chi non ci sta, sì, vedendo, abbiamo tutti un portatile davanti, sembriamo, non so, la sala stampa del Corriere dello Sport.
In realtà siamo solo
tre cialtroni, con tre tablettacci vecchi.
No, io ho un MacBook Pro,
io ho un tablet nuovissimo di mia madre, perfetto per vedere Milan Roma.
Io ho dovuto sposarmi per avere questo computer, attenzione.
Io
per
avere un computer buono me l'hanno dato in ufficio. Ragazzi, quindi, se mi sentono perdo pure il posto. Mai una gioia.
Allora, ragazzi, perché abbiamo tutti quanti i computer? Perché è in corso una interessantissima giornata di Europa League.
Giovedì di coppe
conclude una tripletta interessante, la Champions League, che Marco Bosco non segue, perché no, oltre alle nazionali anche la Champions League è stata esclusa. E no, vabbè, in realtà la discussione è un'altra. Per chi conosce Diego Armando e ci segue da tempo, sa bene che c'è tutta una polemica. Un tempo era fra me e Marco, adesso in realtà io l'ho un po' sfumata, però diciamo fra Marco e il calcio dei, come lo vogliamo chiamare, il calcio dei petrodollari, il calcio dei fenomeni, il calcio, sì, delle figurine, come, sì, lo chiamavi, sì, tu, sì, all'inizio, figure, figure. Cioè, per Marco una partita come quella fra il Real Madrid e il Manchester City non è una partita di calcio, quasi,
no, è una partita da dopolavoro ferroviario,
immagino, per la totale assenza della fase difensiva, sì, da entrambe le squadre.
Ogni tiro un gol, insomma, bellissimo, però ecco, per me il calcio è sudore, sofferenza, calcioni.
Arrivare all'area avversaria con un po' più di fatica.
Devi arrivare, diciamo, con i garretti sanguinanti.
Comunque, invece immagino che Simone abbia gradito un po' di più lo spettacolo. Non so se hai visto. Poi in realtà non c'è stato soltanto
io
una partita.
Me le sono viste tutte e quattro. E sono rimasto sotto shock. Impressionato.
Ricapitoliamo un po' velocemente. Oggi, tra l'altro, torna la nostra quinta colonna, sesta ormai colonna, da Madrid, sì, sì, Piero Capponi, che ci racconterà un pochino le sue esperienze da manager calcistico, ci aggiornerà sulle avventure o disavventure del suo Villalba. E poi magari vi facciamo pure un po' parlare del Madrid, perché insomma, voglio dire, comunque, sì, certo. Oggi leggevo su un forum di juventini che ogni tanto seguo, ma per dire anche Simone c'è dentro, no?
Perché quanto tempo perso
Ancelotti, vabbè, ma su quelle, ma il calcio alla fine è anche sta roba qua, no? Ancelotti è un fortunato mediocre. Dico, beh, insomma, se i mediocri sono così, aspiro alla mediocrità. E poi naturalmente parliamo anche di questa Europa League, che è una mezza Champions per il valore delle squadre. Dall'altro c'è un derby interessante, che tra l'altro vede il nostro Marco scatenatissimo, sì, tifoso, sì, della Roma, non per, no, un
interesse, diciamo, laterale.
Un interesse di rimbalzo. Perché ovviamente poi lo spieghi tu. Sì. Adesso io non voglio dire niente. Yuri Dancioni, il nostro piccolo Yuri, ci ha già detto che lui stasera non ci sarà perché si è concentratissimo.
Però abbiamo scambiato 3 battute. Io e lui su WhatsApp gli ho detto: come l'ha preparata bene DDR? L'ha preparata benissimo, ma è ancora tanto tanto lunga.
Sì, stava facendo riti voodoo.
Sì, sì, è tanto lunga.
Li faceva su 0-4, figurati stasera.
La posizione del semiloto.
È tanto lunga, però diciamo.
Insomma, primo tempo 1-0.
Una cosa per volta. Cominciamo, Simone, a fare un po' un check rispetto alla Champions League, che ha visto delle partite pari una più bella dell'altra. Io dico la verità, ho visto Paris Saint-Germain e Barcellona, quella vittoria in trasferta del Barcellona del dimissionario Xavi, che l'anno prossimo dovrà essere il nuovo figlio, l'ennesimo figlio al prodigo, che tu invece
verrà la Juve, dai, no?
No, figurati,
l'ho buttata, l'ho buttata.
La Juve se cambia Allegri e tanti, vai, poi e il Paris Saint-Germain, che anche quest'anno, come si dice, c'è una bellissima,
no, diciamo che anche quest'anno vedrà vincere.
C'è una bellissima pagina forse di Facebook tanti anni fa, che è anche oggi, diciamo, vincere, faccio l'amore domani, no? Se è un po' così, questo
sono
cinismo.
Contento per Skriniar, io. Un po' polemico.
E vediamo, perché c'è anche il ritorno. Questo, quelle classiche, essendo una partita in cui la fase difensiva va un po' a ramengo, come diceva il nostro nonno, magari c'è il ribaltone. Sì. No, io ne abbiamo visti di questi ribaltoni incredibili. Guarda, ti metto sempre questa basetta sotto, così sei contento. La tua versione che non ti piace di Hooligan. Vabbè, dai, vai,
no, ma io me le sono viste tutte e quattro. Devo dire che ho fatto due giornate di full immersion, tanta roba, tanto divertimento, 18 gol in 4 partite, da quanto non si vedevano in un quarto di finale 18 gol. E senza poi commentare, entrare poi nel merito del Barcellona, che Barcellona ridimensionato negli anni da una spending review eccetera, che va a vincere a casa del Paris Saint-Germain eccetera,
e anche il Paris Saint-Germain è un po' tagliato,
anche un po' tagliato, perderà Mbappé, pare prenderà dal Napoli la sua punta Osimhen eccetera, eccetera.
Qualcuno voci 80 fischietti, l'Inter chiederebbe
80 fischietti, quasi glielo darei.
Guarda. Beh, dipende sempre chi viene dopo, perché poi con Thuram è andata molto bene, perché Thuram non era detto che performasse a questo livello.
Vero, sì.
Però allora, quindi i risultati, poi c'è l'Atletico Madrid che ha vinto anche
Atletico
lui,
Madrid 2-1, ma in realtà io l'ho vista realmente, il portiere del Borussia Dortmund ha fatto delle parate miracolose, poteva finire molto più,
tant'è vero che Buon Simeone ha detto speriamo che di non fare come l'Inter, perché lui si rendeva conto che l'Inter all'andata aveva, diciamo, rosicchiato il minimo, ma poteva fare più gol, e poi al ritorno sappiamo com'è finita, e Simeone ha detto speriamo di non fare come l'Inter.
A proposito, c'è stata una cosa interessante in questa giornata di Champions, a parte la bellezza per chi piace quella vicenda del passaggio
dell'ingenuità da bambino
è inquietante, perché cioè
abbiamo
poi
anche un ex arbitro, tu sei appassionato insomma di analisi arbitrali, ma cosa è successo? Simone dice cosa è successo e Marco commenta.
Cronaca: al 67esimo Bayern Monaco sta vincendo 2-1 in casa dell'Arsenal, rimessa dal fondo per l'Arsenal, il portiere la passa al suo compagno Gabriel,
quindi la rimette in gioco
Gabriel poco fuori dalla retta piccola. Io ho visto l'altro giorno un video simile in un campetto di periferia dove tutti prendevano in giro questa situazione. Gabriel si gira, guarda la palla, si piega, la raccoglie, la prende in mano, la rimette per terra e la passa al suo portiere. I giocatori del Bayern si fermano immediatamente, accerchiano l'arbitro, panico tra i giocatori dell'Arsenal, l'arbitro dice qualcosa ai giocatori del Bayern, non fischia, non prende nessuna decisione, la palla ritorna in gioco e si gioca tranquillamente. Avrebbe detto l'arbitro ai giocatori, dice no, ma questo è un'ingenuità da bambini, non fischio questo fallo in un quarto di Champions. Adesso, insomma, perché in campionato lo fischeresti, in Champions
cosa dice un ex arbitro? Non di calcio, ma cosa dice un ex arbitro?
Ma allora, la situazione in cui una rimessa succede spesso in occasione di rimesse laterali, no? Magari un giocatore va a prendere la palla con le mani e poi la consegna a un altro perché magari è una gittata più lunga, a volte anche nei calci di punizione la tocchi, l'altro la riferma, la tocca lui e quindi il gioco parte praticamente dopo il secondo tocco. Quando accade chiaramente in una zona non nevralgica non se ne accorge nessuno e diciamo che passa come una situazione di gioco, si sono passati una palla ma chi doveva battere era un altro. In questo caso c'è un certo distacco temporale perché si vede chiaramente che il portiere ferma la palla, la tocca, quindi la rimette in gioco, e l'altro dopo 3-4 secondi la ferma con le mani, la palla intanto fa 3 metri, quindi insomma il rigore andava fischiato. Dove ha sbagliato l'arbitro? La giustificazione dell'arbitro io la posso anche comprendere, no? Però dire un'ingenuità da bambino in un quarto di finale non la fischio poi significa amplificarlo sui giornali di tutto il mondo. Poteva uscirsene in un altro modo, cioè era una dinamica che poteva essere gestita in un altro modo, fermo restando che a stretto termine di regolamento era calcio di rigore.
Il regolamento c'è, se c'è deve essere dato. Una cosa simile accadde nel 2022 Torino-Bologna 0-0 e a prenderla con le mani fu Medel e anche lì non venne fissato rigore, però se la regola c'è deve essere fischiata, per quanto insomma mi sembra abbastanza lecita.
Sai cos'è?
Secondo me regola.
Ora forse vado a memoria, però secondo me i giocatori qui scontano il cambio di un regolamento. Allora fino a qualche anno fa la palla per essere in gioco realmente doveva uscire dall'area dopo la rimessa in gioco, per cui anche gli attaccanti non potevano fare pressing dentro l'area del difendente. Adesso non è più così, magari quel giocatore in quel momento ha pensato la prendo perché comunque ancora la palla non è ancora in gioco, però resta il fatto che il regolamento è cambiato e quella palla era a tutti gli effetti in gioco.
Quindi un erroraccio terribile questo che ha fatto, perché c'è un rigore che manca al Bayern Monaco.
Arbitro, VAR, terzo uomo, quarto uomo, quinto uomo.
Sai, il VAR, io mi immagino il silent check, il VAR gli avrà detto, lui ha detto, ma ragazzi, non scherziamo, e il VAR non apre bocca.
Poi comunque la legge della compensazione, insomma, al palo del Bayern Monaco al 90esimo, al 95esimo dubbio rigore, insomma, a velocità tempo reale sembrava rigore nettissimo, in realtà poi è l'attaccante che allunga la gamba, l'arbitro non ha fischiato il rigore alla fine, insomma l'ha buttata, come si dice, un po' in caciara.
Quindi Atletico Borussia 2-1, PSG Barcellona 2-3, Real Manchester City 3-3, Arsenal Bayern 2-2.
Ma avete visto i gol? Cioè, io ho visto tanti errori tecnici, tanti errori più che tattici, tecnici.
Di tutto.
Ma tanti gol bellissimi, tanti gol tecnici. Cioè, si è visto un calcio. Adesso ovviamente lo vedo da spettatore eccetera, poi da protagonista io prediligo un calcio più compassato, ma questo l'ho sempre detto, non ne faccio mistero. Parlando oggi con un amico intenditore di calcio, però parlavamo proprio di questo, quanto in queste quattro partite si è visto un calcio completamente diverso dal calcio che vediamo noi in Italia. Anche allenatori come Ancelotti, che insomma sono anni che allena ad altissimo livello, nacque un pochino come, non dico come Catenacciaro, no? In Italia con una scuola un pochino diversa, quanto anche lui poi si è adattato nel Real, squadra votata sempre all'attacco.
Non solo, anche nel Bayern Monaco.
A un gioco dove tutti in avanti, gol, no?
Il paradosso di Marco Bosco, il paradosso di Marco Bosco, perché alla fine in Italia fra le squadre che giocano questo calcio all'europea c'è anche l'Inter di Simone Inzaghi.
Ma l'Inter lo gioca con un'attenzione l'Inter ha preso 15 gol in 30 partite.
Vabbè, in Italia quest'anno c'è troppa differenza fra le altre.
D'accordo, però è sintomatico di una disciplina rigida, ferrea. Inzaghi non fa giocare giocatori che non memorizzano a memoria, veramente, scusate la ripetizione, i suoi dettami. Lì sono talmente tutti così forti che giocano tutti. È un calcio pieno di luci sfolgoranti che io mi rendo conto di essere controcorrente, ma a me non esalta. Ecco.
Allora, c'è l'Europa League in corso, magari questa ce la vediamo dopo l'appuntamento o durante l'appuntamento.
Chiamiamo la nostra sesta colonna.
Chiamiamo il compagno madrileno, ci sentiamo un brano nel frattempo che mi appresto allestisco, come se fosse così complicato, la chiamata. Questo è Diego Armando, il calcio è una malattia e
Cincin
ha segnato questa vincendo 1-0 l'Atalanta con la Liverpool. Mi ricordo del Genoa, il Genoa che vinse le
2-0 del Benfica, eh? Benfica Marsiglia.
Vabbè, vediamo dopo. Musica, musica. E mi hanno fatto sfumare i Caius. Vabbè, ok, che si deve fare? Bene, con grandissimo, grandissimissimo, qual è una cosa ancora piuissima di questa qua? Piacere che saluto il nostro, una così, la nostra, a questo punto è una sesta colonna, perché siamo in cinque, madrilena, cioè Piero Capponi. Ciao Piero.
Ciao, buonasera a tutti.
Ben ritrovato, insomma.
Ciao Piero. Diciamo,
questa è la terza, è la terza fase, stage 3 di Diego Armando. Siamo tornati in radio, quindi non so, chi ci ha seguito anche, diciamo, in video sa chi sei, cioè ti si ricorda la tua faccia, però adesso siamo di nuovo sfumati nel meraviglioso anonimato della radio, per cui magari senti la mia voce, pensi ammazza chi è quello affascinante, e poi mi vedi, dici porca miseria. Insomma, succede così con le voci affascinanti della radio. Pensa, uno sentiva Marco Bosco per tanti anni, si aspettava, capito, una specie di Brad Pitt della radiofonia.
Non capisco questa, adesso questa salsetta inutile, vabbè.
Comunque, ben ritrovato Piero. Insomma, per chi non ti conosce, ti presentiamo brevissimamente. Io direi, per presentare, a parte che vedo che l'Atalanta sta vincendo 2-0, a Liverpool.
Tanta roba.
Allora, diciamo che Piero, non so cosa facessi nella tua precedente vita. Io ti ho conosciuto come dirigente calcistico di una società di Madrid, proprio una società che è partita dalle serie inferiori per poi arrivare nella Liga, immagino fra 2 o 3 anni, questo è il progetto. E il Villalba, allora presentati da solo per chi non ti conosce in 3 secondi e poi iniziamo a parlare di quello che
faccio. La versione corta, io la mia esperienza, sono da 28 anni in Spagna, nasco come, diciamo, agente immobiliare, esperto nel mondo immobiliare, ma da 2 anni mi dedico in modo, diciamo, professionale, professionistico al mondo del calcio. Abbiamo creato una società che nel frattempo è molto cresciuta, quindi magari un giorno dobbiamo fare un po' il punto della situazione, perché in questo momento gestiamo 4 squadre, quindi sarebbe di per sé già un argomento abbastanza interessante.
Sì.
Una di queste 4 squadre è appunto il Villalba, che milita nella tercera REF, cioè la REF sarebbe la Real Federación Española de Fútbol, quindi nella quinta categoria del calcio spagnolo. E le altre 3 che gestiamo, ce ne abbiamo una nella equivalente Serie C e 2 in serie D, quindi insomma siamo cresciuti molto e il progetto sta crescendo.
Quindi il Villalba è quella meno titolata di quelle che stai gestendo?
È quella meno titolata.
Allora siamo rimasti parecchio indietro da queste parti.
Stiamo lottando per salvarci. Io li seguo, è una lotta senza quartiere, ogni domenica è una via crucis.
Beh, 2 cosette diccele, nel senso, cioè noi ce le ricordiamo, ma facciamo un bel recap per i nuovi ascoltatori, quelli della sera su una web radio. Allora, tu 2 anni fa hai iniziato questa avventura rilevando insieme ad altri soci una società che già esisteva, se non sbaglio,
sì.
Giusto?
Sì, il Villalba 50 anni di storia, giocava in promozione, l'equivalente promozione, siamo a Preferente in Spagna. 50 anni di storia assolutamente sul lastrico, per quello che l'abbiamo rilevata noi, e siamo entrati in questa gestione, siamo andati a gennaio del 2022, abbiamo avuto la fortuna che alla fine siamo stati promossi a fine campionato, quindi siamo saliti. L'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, e quest'anno, per non avere gli stessi problemi, abbiamo firmato un accordo di affiliazione. In Spagna sai che esistono le famose squadre B, no? Le squadre B, le sì. Squadre C, esiste anche la possibilità di affiliazione, cioè di firmare un accordo per cui te hai un legame diretto con la squadra di categoria superiore, qui diventi un po' la sua squadra cantera, no? La sua squadra che possono attingere da lì. Quindi noi abbiamo firmato questa affiliazione con una squadra di Serie C che si trova a 10 km da Villalba, che è il Rayo Majadahonda, che milita in Serie C, e pensavamo con questa affiliazione di fare una stagione tranquilla. E invece purtroppo le cose non sono andate bene, siamo penultimi, ma la squadra, diciamo, dal punto di vista della dinamica ha reagito, quindi siamo in questo momento lanciati verso la salvezza, che probabilmente raggiungeremo all'ultima giornata. Fa l'ultima giornata che giochiamo in casa contro il Real Madrid C, che è primissimo in questo momento e che sarà promosso questa fine stagione sicuramente nella categoria superiore.
Mamma mia.
Quindi è un campionato molto...
Il collettivo dovrebbe venire.
Non sarebbe male quello, sì, ne dovremmo parlare. Il campionato è molto interessante perché la nostra categoria a Madrid è costellata da squadre filiali, quindi c'è il Rayo Vallecano B, c'è il Leganés B, c'è l'Alcorcón B, tutte squadre di società che giocano la Liga o giocano nella Serie B spagnola, e quindi chiaramente il livello è molto 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 alto, no? Quindi è un campionato molto molto interessante, è un campionato a gestione nazionale, però si sviluppa su base regionale, quindi giochiamo dentro la regione di Madrid, che è una regione piccola dal punto di vista della superficie, però che ha 6 milioni di abitanti, quindi è un campionato molto interessante. Le altre 2 squadre, che è successo? Che il Rayo Majadahonda ci ha chiesto di aiutarli nella gestione, perché noi oggi siamo un'azienda, siamo a Mad Football Group, una società che quindi ha la proprietà del Villalba, ha la gestione del Rayo Majadahonda, quindi ci hanno chiesto loro di entrare a dare una mano a questa squadra di Serie C, quindi diciamo che sono il direttore generale di questa squadra di Serie C, e in più siamo entrati in altre 2 società, uno in modo ufficiale, che è il Talavera de la Reina, che milita in Serie D, e l'altro è il Guadalajara, che è una squadra anche questa Milan Serie D, tutte e due città molto vicine a Madrid e che hanno una un'ottima, diciamo, un bacino d'utenza molto interessante, più di ognuna più di 2500 abbonati, quindi insomma due progetti molto molto interessanti. Quindi diciamo che siamo cresciuti molto, di fatto siamo già 11 persone, insomma siamo un'azienda praticamente che fa calcio, no? Non siamo il City Group, ma insomma ci stiamo lavorando, ecco.
E Guadalajara io me la ricordo come una città in cui si combatté una battaglia importante nella guerra civile spagnola, è quella lì.
Sei un grande studioso di storia, no?
È giusto.
Deve aver letto, deve aver studiato, sì. È una città importante sul fronte di Madrid, perché la città è a 55 km da Madrid, ci fu una battaglia decisiva, sì, della guerra civile spagnola.
Okay,
sì, che, tra l'altro una curiosità, siamo gemellati con il Guadalajara messicano.
Certo,
Guadalajara,
certo,
la città, certo, del Messico,
certo.
E infatti noi vendiamo molte più magliette, Guadalajara vende molte più magliette in Messico che in Spagna nella sua città, certo. Perché questo gemellaggio davvero è una cosa abbastanza curiosa.
Senti una cosa, ma adesso poi entriamo un po' parliamo anche un po' del Real Madrid, perché ovviamente non sì, possiamo, sì, certo, farlo con te, ma voi quindi siete un'azienda, una società che gestisce in maniera diretta o in compartecipazione una serie di squadre, ma non c'è una sorta di conflitto di interessi? Adesso mi viene in mente, capito? Cioè, se tutte le vostre squadre andassero tutte in Serie B, facciamo conto, che succederebbe?
C'è il rischio che l'anno prossimo ce ne siano tre in serie D, nello stesso girone.
Per esempio.
C'è questo rischio. Allora, sì, diciamo che noi in questo caso, queste tre società, abbiamo tre gestioni completamente diverse. Una siamo proprietari, un'altra solo siamo, diciamo, un gruppo gestore, e nella terza siamo soci. Quindi non c'è conflitto di interessi, perché non siamo proprietari al 100% di tutti e tre, ok? Perché se fossimo proprietari sì, ci sarebbe un certo conflitto di interessi in questo senso. È anche vero però che allora c'è una regola, c'è la regola in Spagna, non permette che tu sia proprietario più di un club più un 5%, cioè quindi noi lo potremmo avere a effetto legale solamente un altro 5% oltre ad avere un club al 100%. Chiaramente poi ci sono, come dicono i francesi, gli escamotage, no? per aggirare questo, però il nostro sistema, diciamo, noi evitiamo di gestire dal punto di vista sportivo più di una squadra, perché alla fine il conflitto di interessi è dal punto di vista sportivo e non dal punto di vista dell'organizzazione, cioè se noi non facciamo, non gestiamo la direzione sportiva, ma gestiamo solo la parte amministrativa, il settore giovanile, gli sponsor, la comunicazione, tutto questo discorso, il conflitto di interessi praticamente non c'è, perché la squadra in pratica non la facciamo noi, ecco, quindi non abbiamo questo problema etico con noi stessi, praticamente in questo senso, perché noi facciamo, a livello di squadra ne facciamo solamente due, cioè facciamo il Villalba, ma è un'altra categoria, e ne facciamo un altro, ma le altre due siamo solo degli amministratori, ecco, per capirci, non gestiamo la parte sportiva.
È come se la Exor rilevasse le quote dell'Inter, ma le affidasse, sai che bello che sarebbe?
Le affidasse a te.
A me, dentro 4 anni
no,
sta in
Serie. No, è semplicemente, esatto, la Exor rileva le quote dell'Inter, ma la gestione sportiva la lascia a Marotta e a me,
e io porto l'Inter in serie, dove, qual è l'ultima serie? La terza categoria.
Bravo.
Allora,
la Lombarda.
Sì, sarà interessante più che altro poi, diciamo, raccontare, oltre naturalmente le gesta delle squadre, raccontare anche un pochino come è avvenuta questa trasformazione, perché sai, è il sogno di tanti, quello di dire, sai, io facevo, tu eri immobiliarista, io che ne so, faccio giornalista, però magari fra 3 anni divento dirigente sportivo. Cioè, come siete arrivati a trasformare, diciamo, una passione, immagino. Ricordo a tutti che tu sei juventino, eh? Poi per carità, Villalba,
bueno.
Nasci come bianconero. Questo è interessante, come è interessante anche capire un po' i meccanismi, perché io mi ricordo perfettamente che ci raccontavi come ci fossero delle dinamiche che, diciamo, in proporzione sono quelle del calcio, quello che ci appassiona tutti, cioè il calcio mercato.
Sì. Assolutamente.
L'allenatore, certo, che non convince.
Sì.
L'avete cambiato poi quell'allenatore?
Sì, l'abbiamo cambiato. Esatto, sì, ne abbiamo portato un uruguaiano che ha salvato la squadra all'ultima giornata, quindi fu fu una scelta poi alla fine che ha pagato, abbastanza apoteosica. Quest'anno è stato un disastro, ma abbiamo cambiati, è il quarto quello che abbiamo in questo momento, quindi incontro tutte le regole. No, perché come vi dicevo, siccome è un accordo di affiliazione, la direzione sportiva era affidata all'altro club e purtroppo ecco, non sono andate bene le cose in questo senso, no? Quindi un disastro, perché a me onestamente io odio cambiare gli allenatori, perché al contrario sono una persona molto empatica, quindi mi ci affeziono subito, le porto a mangiare la pizza, divento amico dell'allenatore, poi dopo tre mesi lo devi mandare via e mi viene il magone praticamente, no? Quindi diciamo che le dinamiche sono assolutamente le stesse di una squadra di alto livello, cioè noi gestiamo, cioè, che so, il budget, lo stesso Villalba è cresciuto, abbiamo un budget intorno ai 500.000 euro, per quanto riguarda in generale la squadra, gli altri siamo già sopra il milione, quella di Serie C siamo sopra i 3 milioni, quindi stiamo parlando di numeri, no? Come l'abbiamo fatto? Ma basicamente con due aspetti, tre aspetti chiave. Uno, chiaramente le persone, cioè ci siamo messi, siamo una società con parecchie persone che si sono coinvolte in modo non, diciamo così, altruistico come hobby all'inizio, ora qualcuno di loro, come nel mio caso, ci siamo professionalizzati, perché chiaramente gestire già questa struttura è molto importante. La seconda, abbiamo e continuiamo e continueremo a studiare, cioè stiamo lavorando tanto sull'aspetto di conoscere, no? Come funzionano le categorie, come funzionano i club, dove si può migliorare, quindi in questo senso stiamo studiando tanto e stiamo applicando un po' quello che impariamo. E poi c'è un terzo fattore che è evidentemente importante purtroppo nella vita, che sono i soldi, cioè abbiamo un po', scusatemi, io parlo male l'italiano, ma purtroppo è così, da 28 anni che sono in Spagna, ha attirato le attenzioni di diversi fondi, di un fondo in concreto che è entrato, un fondo di equity come si dice, quindi è entrato in partecipazione nella società, ci ha messo un po' di soldi, quindi siamo cresciuti dal punto di vista economico e questo ci ha dato la possibilità di entrare in più club, no? E poi abbiamo lavorato bene e quindi ci hanno cercato, cioè di fatto ci cercano costantemente, perché vedono che la gestione che facciamo è una gestione diciamo moderna, è una gestione basata sulla ricerca dell'equilibrio nel budget annuale, perché tutti i club mal gestiti sono deficitari, mentre i club che non sono mal gestiti possono addirittura produrre utili, ma almeno finire in pareggio di bilancio, che è un po' l'obiettivo che dovrebbe avere un po' tutti i club.
È interessante. Scusa, io sto tacitando con le mie domande, ma era tanto antisentivo, no? Marco e Simone che stanno al di là dello schermo. No, beh, questo è interessantissimo, perché diciamo, io, mio fratello, ma anche te, da tifosi juventini, gli ultimi anni abbiamo un po' passati, no? A ragionare con la calcolatrice più che con la sciarpa intorno al collo, no? Dire vabbè, plus valenze, bilancio, ricapitalizzazioni. Anche questi meccanismi sono importanti, perché per come la vedo io dal mio punto di vista, un po' diciamo così, di tifose, non di addetto ai lavori, è quasi impossibile, no? Gestire in maniera diciamo sostenibile una società di calcio. E invece è possibilissimo a piccolo livello, a medio livello e anche a grande livello, no? Cioè c'è modo di fare business, sì, col sì, calcio. Questo è un altro argomento da trattare. Vabbè, diciamo, abbiamo tante questioni da affrontare. Insomma, immagino che tu sia tornato per restare, no? Quindi diciamo a Diego Armando.
Ma voi se mi invitate, io sono volentieri e partecipo sempre quando avete voglia. Sempre a disposizione, ci mancherebbe.
Piero, volevo farti una domanda, allora, lo diciamo anche così a titolo di nota di colore, uno degli attaccanti del Villalba è il figlio di Samuel Eto'o, volevo chiederti, ma Samuel Eto'o è anche lui nel board, cioè si è inserito, contribuisce oppure fa semplicemente il papà?
No, Samuel Eto'o fa semplicemente il papà, fra l'altro ha diversi figli sparsi un po' per l'Europa, e fra l'altro lui come presidente della federazione del Camerun non diciamo, ha una responsabilità istituzionale in questo momento. Chiaramente fa il papà, nel senso si interessa attraverso diciamo una persona che è un agente dei giocatori, che è quello che ospita in questo momento il figlio qui a Madrid, perché la madre del figlio vive a Palma di Mallorca, quindi lui è venuto qua per questa esperienza sportiva. Tra l'altro siamo molto contenti, il ragazzo ha fatto 11 reti
segna tanto,
23 partite, quindi sta segnando tanto. E lui fra l'altro non ci marcia nemmeno, onestamente devo essere onesto, di fatto si fa chiamare Etienne, non c'è scritto Eto'o sulla, diciamo, sulla, nemmeno sulla maglia, nemmeno sulla formazione, si chiama Etienne, che è il suo nome, diciamo il primo nome, e però lo conoscono, insomma lo conoscono, e spesso firma autografi, insomma, sui campi della provincia firma autografi, no? In questo senso. Però il padre ha un ruolo molto molto discreto, insomma, non è. Non si fa vedere, non si fa vedere.
E come è finito a Madrid, tu?
Il figlio o
il figlio, perché
il padre.
Il padre non vive a Madrid,
no,
o a Madrid?
No, il padre vive in Camerun. Però il padre giocò nel Leganés. E giocò nel Leganés.
Sì, è vero.
E nel Leganés, quando aveva 17 anni, e il suo capitano nel Leganés è un agente. Il figlio di questo agente giocava con noi, e quindi si aprì questa possibilità, perché stava cercando il figlio una squadra di terza area per giocare. Quindi praticamente il padre ha chiesto il favore a questo vecchio compagno di squadra che chiama capitano, perché è stato il suo capitano, è molto meno famoso di lui, ma in fin dei conti è stato il suo capitano, gli ha chiesto il favore e gioca, e quindi gioca, vive a casa di lui, che ha una casa molto vicina a Villalba, e gioca nel Villalba, ecco.
Mamma mia, fantastico. Tu hai qualche curiosità, Simone?
No, ero in silenzio perché stavo pensando a quello che diceva Piero, che dicevate voi, no, sulla possibilità di fare business nel mondo del calcio. Io, insomma, da profano, deve essere complicato, cioè è più semplice, sicuramente più semplice di quanto ci raccontano, più difficile di quello che sembra, perché parlo della Serie A, ad esempio, squadre virtuose che negli anni si sono, no, autofinanziate, ad esempio l'Udinese per dirne una, ma anche la Lazio, il Napoli fino a qualche vicenda fa, insomma. Poi metti caso il Villalba, ad esempio, una delle altre squadre seguite da Piero, metti caso che per la loro capacità, per fortuna, per bravura, vincano due o tre categorie di fila, no? Poi che succede? Ti trovi in un mondo più grande, ti trovi una squadra che chiede no? Un monte ingaggi, un gettone più alto. Lo accetti, ti esponi.
È quella la chiave. La chiave è solamente quella. La chiave è la gestione delle aspettative, cioè cosa ti aspetti dalla tua squadra. Noi, quando facciamo l'analisi per entrare in una squadra o non entrare in una squadra, quello che analizziamo è dove può stare questa squadra, cioè dove vive comoda questa squadra, che si può permettere questa squadra, no? Quella è la chiave del discorso. Se la tua aspettativa è più alta della realtà della squadra, il rischio molto forte di perderci dei soldi. Quindi chiaramente dipende molto dalle aspettative dei tifosi. Hai citato tre squadre, la Lazio, il Napoli e l'Udinese, evidentemente hanno dei tifosi aspettative completamente diverse, certo. ma essendo estremamente onesti, nel calcio di oggi praticamente nessuna delle tre pretendi che vinca il campionato tutti gli anni, cioè nel senso, Napoli ha vinto il campionato dopo quanto? Quando aveva vinto l'ultima volta? Nel 90, quindi quanto è passato dal 90? Nemmeno me lo ricordo quanto è passato dal
33 anni,
quindi il tifoso napoletano, diciamo così, di una squadra importantissima in Italia, ci mancherebbe, ma non si aspetta che la sua squadra vinca il campionato tutti gli anni. La Lazio lo stesso, quanto è passato dall'ultimo scudetto della Lazio?
2001.
Quindi 2001, quindi sono passati anche lì 22 anni, no? E dall'altra parte l'Udinese non l'ha mai vinto, e probabilmente il tifoso dell'Udinese sa perfettamente che non la vincerà mai, no? Quindi io per rispondere alla tua domanda ci troverò la risposta. Noi nelle squadre che abbiamo un progetto, soprattutto in una, ma me lo tengo per me in questo momento, che è portarla in Serie B, perché ha, diciamo, struttura, soldi, tradizione, appoggio istituzionale per poter crescere. Io ho già detto, ho già dichiarato, se noi per sbaglio un giorno, cioè una carambola clamorosa di storie, dovessimo arrivare in Serie B, ci sarebbe una scena di questo tipo, mentre ci sono i tifosi che festeggiano in mezzo al campo che c'è stata un'invasione di campo, si vede in fondo della immagine televisiva un signore col telefono in mano, che sono io, che sto vendendo la squadra. La squadra la portiamo in Serie B, la squadra la portiamo in Serie B, ma non con noi. Cioè noi vendiamo la squadra in Serie B, verrà qualcun altro con più soldi di noi, con più capacità di noi, e noi ripartiamo con un'altra squadra dalla Serie C o dalla Serie D.
Esatto, perché se non si riesce a vendere, a trovare un acquirente, poi no, rischi poi di sbracare, no? Rischi poi a...
Certo, guarda, ti faccio una considerazione. L'anno scorso in Spagna la stagione scorsa sono vendute tre squadre di Serie B, cioè sono passate di mano tre squadre di Serie B, e lo Sporting di Gijón, l'Oviedo, che sono due squadre del nord dell'Asturias, che sono due squadre storiche, com'è? E il Leganés, che è una città qui alle periferie di Madrid, e che fa le cose molto molto bene. Nessuna delle tre è stata venduta per meno di 40 milioni, quindi diciamo come valore di mercato sappiamo che intorno a valore di mercato una squadra in Spagna può costare fra i 30, 35, 40 milioni in Serie B. Chiaramente se la metti in vendita a 25 la vendi subito, è come la casa che hai messo in vendita sotto prezzo, no? La vendi subito, quindi chiaramente è solo una questione di gestione delle aspettative. Chiaramente quello che ti hai detto è la chiave, cioè se noi all'improvviso arriviamo in Serie C con il Villalba, per esempio, non ci possiamo andare in Serie C con il Villalba, cioè il Villalba non può giocare in Serie C, non ha i tifosi, non ha lo stadio, non ha la struttura, non ha l'appoggio del comune, non c'ha la massa sociale, cioè non c'ha la struttura, la base minima per poter giocare in Serie C. Ci giocherebbe solo perché la società ci mette soldi, quindi chiaramente è un problema, cioè nel senso è un problema, devi essere cosciente di quello che fai. Se lo fai con questo criterio e i tifosi lo sanno, i tifosi lo condividono, intanto dai stabilità al club e c'hai un progetto per tanti anni. Poco a poco puoi crescere, magari ci puoi arrivare in modo organico in 10 anni, ma se ci arrivi in 2 c'hai un problema.
Lo sai Piero, mi viene in mente la situazione che si vive a Grosseto, la città dove io e te abbiamo vissuto quasi 35 anni. A Grosseto c'è proprio un problema di aspettative. Loro pensano che i 5, 6, 7 anni della gestione Camilli, dove siamo stati in Serie B, siano lo standard, e quindi c'è una frustrazione continua, ce l'hanno con gli arbitri, ce l'hanno tutti con noi. Grosseto è una città che esprime un contesto da al massimo da Serie C, anche perché in 120 anni di storia ha fatto 90 anni in Serie C e gli altri 30 in D. Cioè è proprio un problema di aspettative, questo è proprio un problema anche del management. Cioè questo discorso che fai tu è un discorso molto illuminato, che si dovrebbe poi riverberare e si riverbera naturalmente anche sul contesto della piazza. A Grosseto ci sono tante persone che parlano di blasone, cioè ti rendi conto? Ma qual è il blasone di una squadra che sempre sta ma qui di che cosa stiamo parlando? Ma
allora, certo, chiaramente è quello il problema. Di fatto io di mestiere faccio quello, cioè poi chiaramente per esempio il Grosseto e la gestione Camilli aveva due aspetti che si possono riprodurre. Uno è una grande capacità allora nel momento di scegliere i giocatori, cioè in quel caso il presidente era veramente bravo, e poi c'era un altro aspetto che si usa molto soprattutto nel calcio di provincia fatto bene, che è la cessione di giocatori. Cioè, vi faccio un esempio: il Rayo Majadahonda, è questa squadra di Serie C che noi stiamo in questo momento aiutando a gestire, per capirci, ha un giocatore giapponese prestato dal Real, da due giocatori, anzi prestati dal Real Madrid. Madrid è a 20 km, quindi chiaramente ti prestano giocatori, perché il Real Madrid ha, che so, 85-90 giocatori tesserati a tre squadre, oltre la prima ce n'è altre due, però chiaramente deve cedere i giocatori, quindi le cede sempre a squadre del suo interland molto più volentieri che lontano, perché li può seguire meglio, no? E poi devi fare mercato. Noi quest'anno abbiamo venduto con questa squadra un giocatore americano che gioca nel Philadelphia Union, quindi se voi volete andare a cercare, si chiama Marcus Anderson, l'abbiamo venduto noi, e l'abbiamo venduto per $275,000, perché voi capiate le dimensioni del mercato, è il secondo giocatore più caro della storia della Serie C spagnola venduto fuori dalle famose filiali, no? Dalle squadre filiali, che ripeto, il Castiglia, che sarebbe il Real Madrid B, oppure il Barcellona B, oppure il Villarreal B, cioè che sì che hanno delle vendite importanti, ma fuori da quel mercato lì non si vendono giocatori, cioè in Serie C non c'è vendita di giocatori in Spagna. Noi siamo riusciti a fare questa operazione, ma quest'anno di questa operazione abbiamo fatte tre più basse, più piccole, importi minori, però chiaramente che nel budget poi influiscono e sono importanti. Quindi anche quello deve essere anche un po' una vocazione, cioè devi capire perché l'abbiamo venduto, perché è un ragazzo che ha il passaporto americano, che oggi è un mercato fondamentale, quindi è tornato, diciamo, negli Stati Uniti in una squadra della MLS, e questo aiuta a un po' alla gestione. Diciamo che la gestione delle aspettative è tutto, e l'esempio del Grosseto, Marco, è perfetto, perché chiaramente il Grosseto forse può fare la C, perché la C è molto cara in Italia, cioè la Serie C in Italia ha un prezzo veramente altissimo, E quest'anno ha fatto 325 abbonamenti il Grosseto. Come fai a pensare di avere Blasoni con 325 abbonamenti?
Con 1200 spettatori.
Ragazzi,
1200 spettatori.
Fa 1000 spettatori quando ci sono le partite, poi 1200, 1500, quando viene il Livorno ne fa 2500, ma perché vengono 1000 dal Livorno, non perché le fa il Grosseto. Quindi chiaramente quello è un limite, che non puoi parlare di Blasone in una realtà che fa 300 abbonamenti.
Senti, ci parli del nuovo Santiago Bernabéu?
Aspetta un attimo, tanto per parlare di buone gestioni, l'Atalanta sta vincendo 3-0 a Liverpool.
Incredibile.
Anfield? No, sì, no, sì, sì, non ci credo.
3-0,
incredibile.
Comunque,
incredibile.
Vai, il nuovo Santiago Bernabéu.
Ci sei stato al nuovo Santiago Bernabéu? Nel senso, ci sei stato a vedere qualche partita?
Sì, ho visto una partita. Allora, ancora diciamo che non è del tutto finito, mancano ancora delle cosette. Hanno inaugurato questa settimana lo schermo a 360 gradi, quindi il nuovo schermo gira intorno a tutto il tetto dello stadio, che è una cosa assolutamente straordinaria. È stato chiuso per la partita al Manchester, l'altra sera è stato chiuso ufficialmente per un problema di sicurezza, perché diciamo per evitare attacchi, possibili attacchi di droni, perché sapete che c'era una minaccia terrorista sulle partite di Champions, ma extraufficialmente per aumentare un po' la confusione, no? La bolgia, l'effetto pentola a pressione, si dice in spagnolo, no? In questo senso. La struttura è straordinaria, fra l'altro loro hanno firmato un contratto di gestione extracalcistica a una società americana per 400 milioni di euro all'anno, quindi sono già previsti, che ne so, ci sono già due concerti sold out di Taylor Swift, piuttosto che una partita di football americano della NFL, che l'anno prossimo farà una partita qui, insomma tutta una serie di cose che iniziano ora ad essere sfruttate, e sarà una roba allucinante.
A proposito di Messi, infatti.
No, sì, infatti il Museo Nuovo si parla intorno alle 3 milioni di presenze all'anno, quindi immaginatevi, costa il biglietto 30 euro, quindi fatevi il vostro calcolo di quanto guadagnano solo con il museo. Cioè, ecco, questo tipo di discorsi si vedono nel nuovo stadio, che chiaramente è veramente spettacolare. Poi la chiave del nuovo stadio è l'erba scomparsa, quindi diciamo che il campo viene sotterrato, viene diviso in pezzi, viene messo sottoterra, e quello permette permette di organizzare qualsiasi tipo di evento, di chiudere lo stadio. Addirittura si può chiudere in due parti, quindi puoi fare due eventi in contemporanea, uno accanto all'altro, cioè quindi diventa un palazzetto praticamente da 80.000 posti. Quindi è veramente un progetto straordinario. Ora apriranno un mercato gastronomico, addirittura l'hanno presentato ora in un'ala dello stadio.
Tipo San Miguel?
Sì, esatto, sì, esattamente, tipo San Miguel, quindi un mercato tipo San Miguel, quindi con bar, posti, insomma tutta questa serie di postazioni con tutti i tipi di mangiare, cioè dà per fare veramente qualsiasi cosa. E poi, per chi conosce la città o per chi è stato allo stadio, è che basicamente è in mezzo alla città, cioè è nel mezzo, quindi chiaramente quello aiuta in modo assoluto il fatto che tu lo possa usare in tutti i modi.
Insomma, diciamo che il Real Madrid ha messo una bella ipoteca sulle prossime 14 Champions League dal punto di vista del management e del business.
Sì, dal punto di vista del management hanno 20 anni di vantaggio, perché non c'è nessuno in questo momento sta pensando a uno stadio di questo tipo, nemmeno il Barcellona, che sta ristrutturando il Nou Camp, ma non è questo tipo di stadio. Il Nou Camp chiaramente hanno 20 anni di vantaggio, cioè se ora qualcuno volesse fare uno stadio di questa caratteristica, che ne so, le milanesi, no, per esempio, quando sarà pronto? Fra 20 anni, se va tutto bene, uno stadio di questa
forse io non riuscirò neanche a vederlo.
No, infatti sarà difficile, no? In questo senso sarà difficile.
Già,
quindi hanno un grande vantaggio.
E mostra e fa risultare quasi obsoleto lo stadium della Juve, che invece è, diciamo, uno dei più moderni che ci sono in Italia.
Sì,
questo fa un po' capire un po'.
Sì.
Senti una cosa, poi adesso ti lasciamo, siamo anche in conclusione, era tanto che non ci sentivamo, ti abbiamo un po' spremuto. Tu hai visto la partita, no? Real Manchester.
Sì, a Chelsea.
Allo stadio o a casa? Vedo. Allo stadio a casa?
No, a casa.
Come, allora, a casa. Innanzitutto, qua abbiamo una disputa, no? Mio fratello che è rimasto estasiato e Marco che dice, beh, quello non è calcio.
Io ho spento. Cioè,
perché ovviamente, tu come la vedi dal punto di vista un po' dell'addetto ai lavori?
Dobbiamo un po' capire qual è il concetto di calcio, cioè è chiaramente
è un discorso vecchio.
Io purtroppo con vecchi interisti non posso parlare di qual è il concetto del bel calcio, cioè voglio dire è calcio perché ci sono due fra i migliori allenatori del mondo, 22 fra i migliori giocatori del mondo, e succede che l'allenatore sbaglia, il portiere secondo, anzi forse il terzo portiere sbaglia a mettere la barriera, fra l'altro non si vede, ma se fate caso Vinicius fa anche due passi verso sinistra, quindi oltre ad averci una sola persona gli si sposta anche il giocatore che aveva messo in barriera, cambia la partita dal minuto 1, riescono a rigirare, cioè è per me invece quello è calcio puro, soprattutto è Champions League pura, che forse è quello che non riusciamo a far capire, io non riesco a far capire agli italiani quello che rappresenta per il Real Madrid la Champions, cioè per loro è un contesto completamente differente da qualsiasi altra cosa che possono giocare, e chiaramente per loro quella è una partita di Champions League. E l'ha spiegato Guardiola, se ascoltate un po' l'intervista a Guardiola post partita, Guardiola spiegava perfettamente che la differenza fra il City che viene rimontato 2 anni fa e quello che vince l'anno scorso e quello che alla fine finisce la partita 3-3 è che loro hanno imparato a giocare queste partite contro una squadra che queste partite le sa giocare da 50 anni. Cioè, quindi per me è uno spot per quello che rappresenta la Champions League per il Real Madrid e per i 2-3 club che sono a livello del Real Madrid. Occhio, voglio dire, Marco Marella avrà criticato la partita, ma abbiamo visto insieme uno straordinario Atletico Madrid-Inter, cioè voglio dire, è stata una partita meravigliosa per ambiente, certo, per forza, per voglia di giocare, per voglia di vincere, poi alla fine decisa da episodi, ma chiaramente fa squadre che vogliono vincere.
Piero, tu non eri presente prima durante la mia così invettiva, io dico che non è calcio, è chiaramente la mia una butade, però voglio dire, a me piace un calcio dove ci sono più rigore dal punto di vista tattico, più attenzione. Lì c'hai 22 fenomeni che come se si trovano per una partita. Hai presente le super band del rock, no? Il miglior chitarrista, il miglior bassista, il grande cantante rock fanno un super gruppo e vendono centinaia di dischi. E grazie, sono 5 fenomeni in un metro quadro. Però poi, insomma, nel calcio a me piacerebbe vedere più attenzione, più schemi. E lì, francamente, dopo 12 minuti stavano già 2-1. Insomma.
Ma stavano 2-1 perché c'è stato un errore. Cioè, voglio dire,
ma un errore
ha segnato Guardiol di destro, ha fatto un gol di Guardiol di destro,
sì,
che non erano le schema di nessuno. Se poi parliamo di calcio, è stato criticato Haaland oggi la Gazzetta dello Sport, che purtroppo ha dimostrato un'altra volta che c'era bisogno, che è un giornale che si sta scadendo, è diventato un giornalino peggio del manuale di Giovanni Marmotte, ha criticato Haaland, non ci hanno capito niente della partita. Se il Manchester City ha fatto 2 gol da fuori area è perché Haaland ha spostato, ogni volta che riprendeva palla a Manchester City spostava la difesa del Madrid 20 metri più indietro, per quello ci sono stati 2 gol dal limite dell'area, perché c'era Haaland che si preoccupava di che i difensori del Madrid fossero dentro l'area a difendere. Cioè, voglio dire, c'è tanta tattica in quella partita, c'è tanta difficoltà nel capire come gestire contropiedi di Vinicius e di Rodrigo a quella velocità, perché poi magari una delle cose che non si capisce è la velocità, cioè nel senso che andrebbero visti Vinicius e Rodrigo dal vivo per capire che la difesa con quei due giocatori lì, alta, bassa, più aperta, più chiusa, è complicatissima, perché hanno una velocità assolutamente fuori dal comune applicata al gioco del calcio. Cioè, secondo me c'è stato tantissimo calcio e c'è stata tantissima tattica. Non confondiamo la tattica con la paura, perché purtroppo il calcio italiano secondo me è un calcio legato molto a prima non prenderle, che quindi trasforma le partite in partite chiuse, e quello fa pensare che è una questione tattica, non è una questione tattica, è paura di perdere,
sono rimasto lì.
Noi come tifosi juventini purtroppo sappiamo perfettamente
dovrei vedere più partite con Piero.
Ma ancora per poco, Piero.
Però anche noi, no, ha ragione Piero, però anche noi juventini recentemente abbiamo visto delle partite che hanno lasciato il segno, Juventus Atletico, no? Con la tripletta di Ronaldo,
certo,
il 3-1 della Juventus a Madrid con rigore finale, il 3-0 della Juventus col Barcellona con doppietta di Dybala,
assolutamente. Quindi, il 2-0 con doppietta del Piero era lo stadio,
il 2-0 con la standing ovation,
rigore per il Milan nel recupero probabilmente,
quindi
non dato.
È la nostra mentalità, se punzecchiati storicamente alcune squadre italiane avrebbero, questo è il pensiero nostro effettivamente, sì, che avrebbero potuto fare
l'anno scorso ha fatto una stagione meravigliosa in Champions.
Sì, e per paura, non l'ha vinta, proprio per paura, perché è partita in campo convinta di essere molto inferiore, mentre poi a partita finita ci siamo detti ma la potevamo anche vincere.
Prima di salutarti, che aspettative ci sono per il ritorno a Madrid?
Loro sono preoccupati, cioè nel senso, chiaramente l'anno scorso sono stati asfaltati al ritorno, quindi vediamo un po' come arrivano, ma diciamo che i pronostici non sono positivi. No. Tra l'altro con una paura enorme che dall'altra parte ci sia una semifinale Barcellona-Atletico, che il rischio è chiaramente uno dei due vada in finale, no? Quindi in questo momento fanno tutti il tifo per Guardiola che batta il suo Barcellona o il suo Atletico o l'Atletico in finale, quindi non sono preoccupati.
Io
sono
un po' ce lo vedo l'Atletico arriva in finale. Senti una cosa, ma non gli manca un po' un attaccante in mezzo all'area al Madrid quest'anno?
Sì, certo, evidentemente, purtroppo però c'era un piano, Coselu ha fatto il suo, però insomma un giocatore ceduto di una squadra che è retrocessa, quindi di 32 anni non può essere il centravanti titolare del Real Madrid. Ancelotti ha fatto un miracolo con la posizione di Bellingham dietro a Vinicius e a Rodrigo.
Madonna, quanto è forte Bellingham,
è veramente forte, anche se ha giocato male anche lui l'altra sera,
sì,
male al di sotto delle aspettative, però era tutto fermo in attesa dell'arrivo di Mbappé, quindi il presidente aveva detto stiamo fermi, viene Mbappé nella prossima stagione, quindi chiaramente ora sono cavoli degli altri, insomma, perché a quella squadra qui ci metti Mbappé, onestamente diventa una cosa abbastanza imbarazzante, secondo me.
Simone? No, era questa, okay. Mbappé, se lo prende il Real cosa cambierebbe? Perché Mbappé
l'ha già preso.
Ma tecnicamente e tatticamente come gioca poi?
Lo mette in mezzo.
Ci sono due possibilità molto chiare, insomma, se ne parla praticamente a Madrid, praticamente non si parla d'altro tutti i giorni, quindi due chiare, che una è abbassare Bellingham nella linea dei centrocampisti, rilasciando inalterato l'attacco, quindi Rodrigo a destra, Mbappé centrale, Vinicius a sinistra, o sacrificare Rodrigo, lasciare i due attaccanti spostando Vinicius a destra e Mbappé sulla fascia sinistra, e quindi con tre centrocampisti e con Bellingham. Probabilmente saranno le due alternative, saranno queste, ecco,
sempre con Ancelotti
è stato confermato, quindi, ma soprattutto è stato confermato proprio perché lui si è meritato il rinnovo grazie proprio alla gestione che ha fatto quest'anno senza centravanti e poi con un problema gravissimo, si è rotto Courtois, gli si sono rotti Militao per tutta la stagione, quindi senza il portiere titolare, senza il centrale più forte, senza centravanti perché ha venduto Benzema, non ha comprato nessuno, ha fatto una gestione straordinaria, ha vinto il campionato, perché non c'è mai, insomma, il campionato è strano, sarebbe strano che lo perdesse, e in Champions ha avuto la sfortuna di trovare il City, che forse è l'unica squadra li poteva eliminare in quarti di finale, insomma.
Vedremo come va. Piero, grazie tanto, ci sentiamo presto, non ti dico giovedì prossimo, ma insomma molto presto.
Per sapere se si è salvato o meno, chiaramente.
Certo. Sì, allora ci sentiamo giovedì prossimo.
No, tra due o tre turni.
Un abbraccio, grazie.
Ciao,
un abbraccio.
Piero, ciao,
grazie ancora, ciao.
Bellissima chiacchierata con il nostro Piero Capponi. Adesso grande acquisto per Diego Armando.
I pronostici chiudiamo.
Sì, ma se qui sta succedendo di tutto.
No.
No, finita.
A me mi si è inchiodato il computer, c'è la Roma sempre in vantaggio.
Sì, è finita.
Vittoria della Roma a Milano.
Un risultato che mi fa fare i salti di gioia.
Ancora più pesante. Io l'avevo detto, guardate, il Liverpool non se la porta a casa, ma a questo punto dal 3-0 per Atalanta ipotecato il passaggio, 2-1 del Benfica sul Marsiglia, 2-0 del Leverkusen col West Ham. Meno aperto il ritorno di Europa League rispetto alla Champions. Oggi si è giocata anche la Conference, l'Olympiacos 3-2 sul Fenerbahce, la Fiorentina ha pareggiato a casa del Vittoria Pilsen, Aston Villa Lille 2-1, Bruges, PAOK 1-0.
Pare che Scamacca abbia giocato bene. Scamacca è una delle, una delle più grandi incompiute della storia del calcio, secondo me. Perché? Perché vuoi che passi la Roma? Dillo.
Beh,
se vuoi,
no, no, certo che lo dico. L'Inter è a un passo dal conquistare la seconda stella e tra noi i cugini rossoneri era una gara chi ci arrivava prima. Tra l'altro si sta materializzando l'ipotesi di conquistarla proprio nel derby. Ora non pretendo tanto. I milanisti per conto loro come potrebbero, diciamo, lenire questo smacco? Vincendo l'Europa League. Se quindi la Roma li buttasse fuori, per me sarebbe un trionfo.
Sì, sì, capisco perfettamente.
So che è un discorso bieco, però
il
calcio è una malattia.
Il calcio è una malattia ed è anche
che poi con l'eliminazione del Liverpool diventa ancora più. No, dicevamo tutti il Liverpool vincerà l'Europa League.
Vediamo se il Liverpool viene eliminato.
Tre gol su tre gol.
Lo so, però voglio vedere.
Sapete che lo vince il Benfica.
vediamo come sono andati i famosi prognostici.
Allora, questa volta non mi sono ripetuto. Complimenti Alessio, complimenti Marco. Con 5 punti ex aequo avete vinto un viaggio alle Maldive, voi due da soli insieme. Bello. Quindi non potete portare nessuno. Al secondo posto
sarà bellissimo.
E Yuri a 4 punti.
Beh, fa un viaggio con Marco Bosco non è male.
No, ti divertiresti.
Esatto.
Yuri è in trionfo e l'ho sentito adesso.
Ci credo che sia in trionfo. Certo che Madonna Daniele Rossi
avevo pronosticato un 1-1, però lui gli avevo detto in privato: guarda che secondo me vincete.
Infatti ma è molto interessante, molto interessante. Diego Armando,
azzardiamo il pronostico del prossimo turno.
Porca miseria.
Domani, venerdì, si gioca alle 20:45. La prima partita sarà Lazio-Salernitana. Parte Marco, poi Alessio.
1.
Lazio-Salernitana 1, certo.
Confermo anch'io 1. Sabato alle 15, sfida fondamentale per la zona retrocessione, Lecce-Empoli.
1.
Lecce-Empoli 1 anche per me.
Io pareggio, X. Alle 18 il derby di Torino, Toro-Juve.
2.
Toro-Juve vince, no, pareggiano 1-1. X.
Io metto 2 e alle 20:45 Bologna-Monza.
1.
Bologna-Monza 1-1-1.
Anch'io 1. Domenica all'ora di pranzo Napoli-Frosinone.
1.
Vince il Napoli pure per me.
Mi accodo. Alle 15 l'unica partita Sassuolo-Milan.
Dopo questa partita
1 pure per me, vince Sassuolo.
Io dico che vince il Milan, metto 2. Alle 18 Udinese-Roma.
X
1.
X alle 20:45 Inter-Cagliari.
1
anch'io 1. Lunedì alle 18:30 Fiorentina-Genoa.
X
2
X e alle 20:45 chiuderà la 32esima giornata Atalanta-Verona.
1
X
1. Vedremo chi vincerà.
Vai. Il prossimo viaggio alle Maldive. No, questo alle Maldive, alle Hawaii.
Alle Hawaii, no, le Maldive ci sta.
Classicone anni 80. Diego Armando, sesta puntata, terza era di questa bellissima trasmissione che parla di calcio e di passione. Grazie Marco, grazie Simone, grazie Lorenzo anche se non c'era, grazie Giulio anche se non c'era.
Grazie
Piero soprattutto. Noi torniamo giovedì prossimo alle 22. Naturalmente ascoltatevi tutti i podcast della stagione, una stagione fantastica, anche se abbiamo cominciato quasi alla fine del campionato, come facemmo la prima stagione.
Da veri hooligans.
Buonanotte a tutti.
Ciao. Buonanotte.
Ciao. I try to discover